Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di cure termali. Quando pensiamo appunto alle terme, molti immaginano solo relax e accappatoi bianchi, ma dietro una giornata in acqua calda c'è molto di più: trattamenti mirati, benefici reali e una lunga tradizione che unisce medicina e natura. In un mondo che corre sempre più veloce, le cure termali offrono davvero qualche cosa di raro. Il tempo anche per ascoltare il proprio corpo, perché le acque termali, fanghi, trattamenti mirati possono diventare dei veri alleati per la nostra salute. Allora oggi, con l'aiuto di alcuni esperti, i nostri ospiti, entriamo nel cuore di questo universo fatto di scienza, natura e benessere. Per parlarne ne abbiamo invitato il dottor Renato Benedetto Deli Carpini, che è specialista in medicina interna generale, il dottor Alfredo De Domenico, che a Torino la Goiatra e medico estetico, e Gianluca Perego, che è fisioterapista. Evidentemente benvenuti a tutti e tre e grazie per essere nostri ospiti. Tutti e tre lavorano, pensate, all'interno dello storico complesso delle Terme di Stabio, dove davvero la competenza medica viene combinata alle terapie riabilitative che scopriremo oggi. Si va dall'idroterapia alla fangoterapia e a molto di più. Allora partiamo, direi, da un po' di storia, dottor De Domenico, anche perché davvero le origini delle terme sono antichissime.
Ma sì, le Terme di Stabio storicamente hanno più di 2000 anni e lo stesso nome Stabio del paese vuol dire stabilimento termale, quindi è già nel nome della cittadina la presenza delle terme. I romani le avevano sfruttate, nel Medioevo erano state sfruttate le acque, e anche successivamente sono stati anche ospiti illustri. Lo stesso Manzoni usufruiva delle Terme di Stabio. Una curiosità: il figlio di Mozart veniva alle Terme di Stabio per poi morire vicino a Valmorea, successivamente, che era un funzionario imperiale austriaco. Quindi nel passato erano state utilizzate, anche perché poi la medicina del passato, non avendo ancora i rimedi farmacologici della medicina di oggi, della medicina contemporanea, si doveva affidare di più a delle cure naturali. Ma le terme nella storia umana hanno sempre avuto una valenza, infatti lo possiamo vedere in tutti i paesi del mondo, sono molto utilizzate. Pensiamo al Giappone, in Giappone addirittura abbiamo anche delle specie di scimmie che utilizzano le terme, quindi sono, diciamo, connaturate un po' anche alla specie umana queste cose. Per quanto riguarda le Terme di Stabio, sono naturali, con una sorgente molto profonda che si rifà al massiccio del Monte San Giorgio, con dell'epoca dei dinosauri, per cui risalente a 300 milioni di anni fa, quando c'era un oceano e c'è un deposito salino da cui probabilmente, perché poi la geologia profonda non è che viene conosciutissima, le acque si infiltrano e poi, entrando in contatto con questo bacino salino, poi risalgono arricchite di minerali che per 300 milioni di anni si sono decantati. E le rende anche superiori, questo, anche alle famose terme italiane appenniniche, come possono essere Acquiterme, Salso Maggiore, Ottaviano, che sono molto più recenti come formazione. Invece quelle di Stabio sono le più antiche. Tra l'altro sono anche le uniche sorgenti naturali che della zona, sicuramente del Ticino, funzionanti, ma anche della Lombardia occidentale, perché né la provincia di Como né la provincia di Varese hanno sorgenti termali, per cui richiamano utenza da ambo gli schieramenti, sia dalla parte italiana che dalla parte ticinese, sicuramente.
Beh, poi come sempre, come dice il proverbio Nemo in patria, diciamo che ci sono anche tante persone che vivono o lavorano qui nella zona, non ne conoscono davvero, insomma, tutti questi benefici, e vanno magari a cercarle anche in posti lontani.
Sicuramente anche uno per andare in posti lontani, perché dei posti, delle località termali sono anche località turistiche, se pensiamo a Ischia. Ovviamente la gente lì hanno continuato. Poi sicuramente la medicina moderna, farmacologica e tutto, per un certo periodo ha pensato di rimpiazzare questi rimedi del passato, per poi invece essere riscoperti successivamente, si è scoperta e comunque rivalutata l'efficacia dei trattamenti termali che magari in alcuni paesi non sono poi stati seguiti più di tanto. Io per esempio parlo dell'Italia, in Italia la medicina termale rimane comunque di fondamento, vuoi anche per la conformazione del territorio di origine vulcanica, l'Italia è piena di terme, mentre per esempio nel nord Europa sono state un po' di più abbandonate, come ha detto lei all'inizio, sono state più viste come luoghi di benessere e di relax, ma non tanto di terapie e di cura. Per esempio se pensiamo all'Heukerbad o alle terme di Baden o altre terme che ci sono sulle Alpi e le terme di Andes, si è perso un po' la parte di cura, la parte di benessere è rimasta, ma la parte è stata abbandonata, mentre le terme di Stabio hanno mantenuto questo aspetto curativo, per cui sono di fatto dei veri istituti di cura con la presenza di medici, fisioterapisti, personale sanitario che altrove non si possono trovare.
Beh, comunque tornando un po' anche al passato, diciamo che sempre le terme sono luoghi che sono stati costruiti vicino a sorgenti naturali di acqua ricca appunto di minerali, e già i romani che l'hanno vista lunga utilizzavano queste acque per il loro benessere, per la cura, come ci raccontava, e anche quelle di Stabio pare risalgano all'epoca romana. Si dice, si narra addirittura che Giulio Cesare di passaggio si fermò.
Sì, questo è, Giulio Cesare è passato un po' ovunque, questo sicuramente, però che siano di epoca romana è sicuro, come dicevo già dal toponimo, perché il nome proprio vuol dire, Stabio vuol dire terme, né più niente, anzi è l'abbreviazione di stabilimento termale. In Italia abbiamo Castellammare di Stabia che è, finisce in A, però è la stessa cosa, non è che cambia. E i romani erano grandi estimatori, perché vuoi che vivevano in un territorio ricco di acque termali, vuoi peraltro la medicina romana basava molta della sua terapia proprio su questi rimedi naturali. Ma anche nel Medioevo, non bisogna pensare, a Siena ci sono ancora all'epoca di Santa Caterina da Siena, la gente andava nelle terme vicine per curarsi. Sono state abbandonate paradossalmente in età moderna con l'umanesimo, in cui il bagni, l'igiene era considerata una cosa negativa, ma nel Medioevo fiorivano tutti i centri termali, fiorivano, ma anche Carlo Magno ha fatto la sua capitale ad Aquisgrana, che è un centro termale, e tuttora se si va nel palazzo di Aquisgrana ci sono proprio le terme, perché lui stesso ne usufruiva, cioè si erano accorti del costo, cioè del rapporto tra il trattamento termale e il miglioramento della qualità della vita già ai tempi.
Beh, certo. Beh, poi oltretutto le terme erano comunque anche luoghi di grande socialità, di cultura, di incontro.
Assolutamente sì, questo è da dire. Tanto che poi i romani le hanno copiate, perché poi bisogna distinguere tra terme naturali e terme artificiali. I romani probabilmente hanno iniziato con le terme naturali sui colli albani dove ci sono queste sorgenti. Poi nella città di Roma non ci sono, hanno inventato le terme come le conosciamo noi, però non facciano altro che portare acqua dall'esterno e riscaldarla. Una tradizione che ad esempio nel mondo musulmano è rimasto, il famoso bagno turco, ma il bagno turco non è altro che l'evoluzione naturale delle terme romane, sono la stessa cosa. E l'hammam e tutte queste pratiche di benessere che non sono mai scomparse in Oriente, invece in Occidente diciamo che negli ultimi 200 anni un pochetto hanno perso un po' di valore rispetto al passato.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così man mano che chiacchieriamo, se per caso da casa il pubblico volesse intervenire può farlo da subito. Quindi se come sempre volete mandarci i vostri messaggini utilizzando la formula WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare potete digitare lo 0848 030808. Abbiamo già detto delle acque, in particolare quelle di Stabio sono sulfure.
Il salso bromo iodio, ecco. In realtà, per essere più tecniche, cioè contengono contenuto di sali marini, poi il bromo che ha proprietà calmanti e tranquillizzanti, e poi iodi, che è la presenza dello iodo marino, per cui è anche importante, una volta lo era ancora di più perché il sale era un prodotto raro, la presenza di acque così erano altamente curative, per esempio anche per la patologia della tiroide. Io esempio sono un otorinolaringoiatrico, per cui seguo tutta la parte delle vie aeree superiori, e hanno degli effetti benefici non da poco, sia di prevenzione sia di terapia, e non sono in contraddizione con la medicina, diciamo, contemporanea, ma sono di supporto e sono complementari. Ad esempio, si sono fatti degli studi per cui facendo interventi chirurgici otorinolaringoiatrici e successive terapie termali la convalescenza è stata migliore, e viceversa patologie, io penso ad esempio nei bambini con le adenoidi che hanno questi grossi problemi, prima di arrivare al tavolo chirurgico, che poi è un po' la soluzione, l'ultima soluzione, perché le adenoidi comunque hanno una funzione del sistema immunitario, si è visto che le cure termali migliorano, diminuiscono la dimensione dell'adenoide, ma migliorano anche il sistema immunitario del bambino, e quindi di fatto a volte rendono superfluo l'intervento chirurgico. Lo stesso nelle sinusiti, nelle patologie, io ecco, parlo delle vie aeree superiori. Si è anche visto, adesso c'è questa grossa epidemia di reflusso esofageo, e si è visto, infatti fanno anche la pubblicità di acque particolari che in realtà sono di origine termale, la cui assunzione è quotidiana. Ovviamente lì non è sotto controllo medico, ma moderato, perché non è che le cure termali uno va dentro e sta dentro tutto il giorno, no, ci sono delle tempistiche. Lo stesso anche l'assunzione dell'acqua termale è un vero farmaco, una vera e propria medicina, per cui il monitoraggio medico è sempre fondamentale.
Ecco, come dicevo soprattutto in apertura, per molte persone c'è anche qualche fraintendimento, perché terme uguale relax, benessere, prendersi quel momento di coccola, e a volte non lo considerano davvero come cura, no? Che cosa ne pensate?
Bene, sì, le terme in fondo sono considerate di principio come un luogo di relax a tutti noti. Pensiamo soltanto a Spa-Francorchamps, la località molto nota in Belgio, dove tra l'altro si corre il Gran Premio di Formula 1, in realtà nasceva come un luogo di terme di cure, è diventato oggi un centro di benessere. Le terme, come giustamente menzionava Franco, serve anche a curare non solo con le acque, i fanghi, eccetera, ma anche con la professionalità del personale che vi lavora, sia noi come figure mediche, ma soprattutto supportate anche dai nostri collaboratori fisioterapici, perché sono il nostro braccio ulteriore di questo corpo che costruisce nell'insieme le terme. La peculiarità delle terme di Stabio è data dal fatto, proprio come hai citato te, delle acque salso-solfo-bromoiodiche, acque che si ritrovano appunto in questa regione, acque che hanno un ampio spettro d'azione, non solo in quelle che sono le vie aeree, ma pensiamo al trattamento che era poi quello originario dei romani, il trattamento della scabbia, quindi un trattamento dermatologico, ma a questo aggiungiamo anche un trattamento muscoloscheletrico, perché sotto forma di bagno, sotto forma di fanghi, intervengono in quelle patologie muscoloscheletriche, la più nota di tutte ormai, che è la malattia non solo dell'anziano, ma l'artrosi, che poi l'artrosi non è altro che un consumo di questa cartilagine che rappresenta un nostro ammortizzatore presente nelle articolazioni, che già in età giovanile qualche volta vediamo, perché ci si muove, ci si usa il nostro corpo in maniera diversa di quello che si faceva nel passato. Ecco che qui talvolta non solo la farmacopea tradizionale ha il suo punto di forza, lo trova invece le terme, che con appunto i bagni e i fanghi va a supportare il trattamento sì, terapeutico medicamentoso, ma va a dare un aiuto forte, e soprattutto consideriamo che molti dei pazienti che noi trattiamo appaiono o si presentano con il discorso: ma io preferirei non adoperare farmaci convenzionali. Ecco che apriamo una porta e offriamo un trattamento benefico anche in questi termini.
Beh, come si stava sottolineando, quindi anche una presa a carico del paziente in maniera multidisciplinare, dove più tecniche vengono proposte poi al paziente. Qui è stato tirato in ballo anche il fisioterapista, fisioterapista che chiaramente collabora poi diciamo per la parte di mobilizzazione eccetera. Voi lavorate in acqua, questa è una peculiarità che
diciamo
viene proposta.
Allora, come hanno già accennato i dottori, per noi i principi dell'acqua termale di Stabio sono dei ottimi e fedeli alleati nella nostra pratica quotidiana. Come accennavi tu prima, noi abbiamo in dotazione anche una piscina di acqua termale a 34 gradi, dove possiamo portare i nostri pazienti per tutta una moltitudine di problematiche dire riabilitative in ambito neuromuscolo-scheletrico. Questo, ma non solo. Le proprietà delle acque delle terme di Stabio ci vengono estremamente in aiuto anche per ciò che riguarda il recupero di pazienti con la fisioterapia respiratoria e, come accennava prima il dottor Delli Carpini, con la fangoterapia. Il nostro intervenire su pazienti che hanno problematiche magari anche croniche, magari anche di dolore prolungato da tanto tempo e preventivamente sottoposti a trattamenti di fangoterapia, a noi è molto utile, perché ci arrivano già pazienti che poi dopo hanno uno status sicuramente migliore e il nostro agire è più favorevole, è più facilitato.
Certo, poi sicuramente chi ha già sofferto di qualche incidente, di qualche problema, soprattutto agli arti, sa com'è importante una rieducazione magari in acqua, dove si agisce un po' in assenza di peso, per cui si possono fare degli esercizi da subito.
Allora, ti ringrazio perché l'ambito della riabilitazione in acqua per noi è estremamente importante ed è un po' il fiore all'occhiello del nostro centro, nel senso che avere a disposizione uno strumento come la piscina termale, dove poter portare tutta una serie di pazienti che possono spaziare dal paziente acuto sottoposto a intervento chirurgico o a un trauma recente, oppure a pazienti magari anche con dolori cronici, con dolori più dovuti a patologie anche degenerative, più anziani, ci dà una possibilità di intervento che è molto vasta. Personalmente io mi ci ritrovo molto bene in quest'ambito lavorativo, mi dà la possibilità comunque di portare un paziente sia dalle prime fasi di una riabilitazione sia nelle fasi più avanzate. Perché tante volte si pensa solo che la riabilitazione in acqua sia utile solo nelle prime fasi, per recuperare lo schema del passo, per muovere i primi movimenti in un ambiente più confortevole e agevolato da, appunto, come dicevi tu, dallo scarico corporeo. Ma la piscina può diventare anche una palestra, quindi un paziente può essere portato anche ad ottimi livelli di recupero riabilitativo lavorando in acqua.
Allora Giuseppe ci scrive: un argomento prezioso e bello, grazie. In passato l'acqua e le fonti erano il primo farmaco di cura e io credo sia davvero il migliore. Invece un altro ascoltatore dice: ma io non ho capito, la fisioterapia in acqua viene eseguita in acqua termale o semplicemente in acqua riscaldata?
Allora, la nostra piscina è una piscina di acqua termale che ovviamente deve essere debitamente trattata, perché è una piscina che poi diventa balneabile. Infatti l'accesso alla piscina non è solo limitato alla pratica di noi fisioterapisti. Possono venire anche persone, chiamiamole non pazienti in questo caso, che pagando il loro regolare biglietto d'ingresso possono entrare nella piscina non a nuotare, perché non è una piscina idonea per il nuoto, ma possono effettuare i loro esercizi, la loro ginnastica e anche il loro relax all'interno della piscina. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'acqua, si mantengono con questa caratteristica che avevo detto, cioè una piscina che viene portata a una temperatura di 34 gradi, perché le acque che fuoriescono non sono a questa temperatura, perché la temperatura dei 32-34 gradi è stata stimata come una delle temperature più idonee dove poter dare tutta una serie di vantaggi nella riabilitazione. Perciò...
Allora abbiamo Pierre Michel, passiamo da un argomento all'altro, che ci scrive: io poliallergico ho beneficiato dei trattamenti di inalazione insufflazione in forma preventiva proprio alle terme di Stabio, con ottimi risultati, al punto di non dover usare costantemente terapie cortisoniche. Anche insomma, l'offerta riguardante altre pratiche ha risolto diversi problemi fisici, in particolare la crioterapia, tendinosi sovraspinato, ecco, e dice: saluto tutto il team presente che conosco. Diciamo, dottori, tante persone quando si dice terme pensano ai fanghi, a questo tipo di cura e di pratiche. Questo ascoltatore parla soprattutto di trattamenti di inalazione, quindi forse non tutti sanno che ci sono tante terapie inalatorie termali.
Sì, c'è tutta la parte otorinolaringoiatrica che io seguo, che riguarda le vie aeree superiori, con dei benefici a livello sia locale, per cui su delle infiammazioni croniche, e anche a livello sistemico, come a livelli pazienti allergici, come si affronti i riniti allergici, ma anche pazienti asmatici, ovviamente non nelle fasi acute, anche le sinusiti, nelle parti quando si ha la fase cronica di quiescenza, in cui i cicli termali, ma la letteratura scientifica l'ha provato, portano dei benefici e a volte anche alla risoluzione del problema, senza dover ricorrere alla farmacopea tradizionale, la quale non va assolutamente abbandonata, e ribadisco, è chiaro che per alcune patologie la farmacologia tradizionale, quella che si usa tutti i giorni, ha un funzionamento più che adeguato e giusto, però anche le terme hanno anche il loro valore, le inalazioni. Ad esempio, alle terme di Stabio trattiamo tutte le sordità rinogene, ovvero quelle forme di sordità che danno la sensazione di avere la testa ovattata, e in realtà possono essere risolte con le insufflazioni tubariche, che non sono altro che un trattamento insufflatorio, non inalatorio, cioè attivo, delle tube uditive con l'aria termale, e il muco all'interno dell'orecchio medio viene da un lato spazzato via, dall'altro la mucosa interna cerca di ristabilire un suo equilibrio, per cui non si riforma più. E queste sono delle forme che sono trattabili senza dover ricorrere alla chirurgia. In questi casi in genere si ricorre anche alla farmacologia, però diciamo che sono complementari i due trattamenti. L'estrema soluzione è quella chirurgica, con il drenaggio del timpano, il posizionamento dei drenaggi transtimpanici, ma grazie, visto più volte, ho avuto pazienti che non hanno poi necessitato di questa terapia, inviati da ospedali vicini, candidati all'intervento chirurgico, hanno detto proviamo le terme, hanno provato le terme e sono guariti, e quindi non hanno dovuto ricorrere all'intervento chirurgico.
Ecco, il nostro ascoltatore ci dice: sin da bambino soffro di sinusite, oggi ho 77 anni e da anni frequento le terme, il risultato è sempre ottimo, lo consiglio a tutti per coloro che hanno il mio stesso problema. Sinusite è una patologia molto frequente, cosa possiamo dire?
Fa piacere che l'ascoltatore mandi questo messaggio, effettivamente è vero, perché le terme hanno sia l'effetto antinfiammatorio e poi, come ribadito più volte, hanno l'effetto immunomodulante, immunostimolante, per cui rimettono a posto il sistema immunitario e quindi il corpo si difende poi da sé, perché se le mucose tornano a essere integre come a 20 anni, poi le sinusiti tendono ad andare via. Poi è chiaro che ci sono delle forme che necessitano per forza di intervento chirurgico, ma qui adesso non mi sto a dilungare dal punto di vista tecnico, non è che sono ovviamente la panacea, però hanno grandissimo campo di applicazione, riducendo e anche riducendo i costi, perché il costo di un intervento chirurgico è una cosa, un costo di un trattamento inalatorio o insufflatorio è un altro, per cui ci sono anche, diciamo, dei benefici, ci sarebbero anche dei benefici per tutto il sistema, la riduzione dei costi con il raggiungimento dello stesso livello.
Ecco, stanno arrivando tante domande, in tanti ci chiedono se bisogna avere una prescrizione medica soprattutto per fare questo tipo di terapia inalatoria.
Allora, l'indicazione medica è assoluta, perché bisogna prima capire la motivazione, come in questo caso, io sono un otorinolaringoiatra, la visita otorinolaringoiatrica precedente è fondamentale, sia che può essere eseguita sia alle terme oppure anche dal proprio otorinolaringoiatra, e dà l'indicazione, perché non tutte le patologie poi hanno la stessa origine. Adesso mi viene in mente una sordità rinogena e magari ha semplicemente un tappo di cerume, e basta semplicemente rimuovere il tappo di cerume, quindi non è necessario fare in questo caso le inalazioni e le insufflazioni. O viceversa, persone che pensano di avere il tappo di cerume invece si possono avvalere in quel caso con la visita medica, perché in questo caso è il medico che decide, valuta, e allora a quel punto si avvia sul percorso inalatorio e insufflatorio per poter risolvere la problematica.
Ecco, chiaramente, visto che si parla di prescrizione medica, poi c'è anche comunque una certa copertura da parte delle casse malati.
Ecco, sì, correttamente. Qui in Svizzera è previsto che i trattamenti alle terme siano garantiti dall'assicurazione di malattia, quella di base, quindi non c'è bisogno di far intervenire la complementare. Questo vale sia per quello che è il trattamento fisioterapico, dove può essere anche l'assicurazione infortuni, quindi in caso specifico quella più nota in Svizzera è sempre richiamata la SUVA, ma anche tutte le altre assicurazioni possono intervenire. Per quanto riguarda la malattia, appunto, le casse malati riconoscono i trattamenti dell'inalazione, riconoscono i trattamenti del bagni solforosi, così come riconoscono anche il trattamento dei fanghi, quindi della fangoterapia. Aggiungo un piccolo particolare che si ottiene spesso con le inalazioni, con la balneoterapia e con la fangoterapia, un effetto collaterale piacevole, che è quello anche del trattamento delle diffuse dermatiti, se pensiamo alla dermatite seborroica, se pensiamo alla psoriasi, se pensiamo insomma a quelle forme, alla dermatite atopica, quelle forme di dermatite che ci assillano praticamente quotidianamente gran parte della popolazione, sia anziana che giovane, o se pensiamo ai giovani, all'acne giovanile. Ecco, le terme rappresentano una buona soluzione, perché permettono in maniera molto gradevole di superare questo disagio che ingenerano le dermatiti nelle persone. Quindi sì.
Beh, quindi qualche elemento in più: come si curano? Quali trattamenti fate?
Noi i trattamenti che facciamo appunto vanno dalle inalazioni, questa vaporizzazione dell'acqua termale, l'altra è la balneoterapia, quindi il bagno in vasche dove ci si immerge con l'acqua termale, oppure l'applicazione dei fanghi, che non sono altro che la macerazione di materiale in acqua termale, una macerazione che dovrebbe durare attorno ai 30 giorni, si preleva questo fango che viene applicato manualmente sulle aree cutanee interessate. Così, sempre riallacciandomi, è la stessa cosa in un certo senso che avviene per quelle che sono le artrosi e anche alcune forme di artriti. A lenire, chiaramente, non si tratta, purtroppo, quando parliamo di artrosi e di artrite, non è la soluzione definitiva, perché purtroppo l'artrosi è una malattia dell'età, invecchiando non fa altro che aumentare, e l'artrite purtroppo, anche quella, essendo una malattia immunitaria, non possiamo risolverla completamente, però possiamo dare una grossa mano.
Certo, tra poco approfondiremo, adesso ci ascoltiamo prima Bryan Adams, Back to You, e poi continuiamo a parlare di terme. Oggi alla consulenza stiamo parlando di cure termali. Per farlo abbiamo invitato tre professionisti del ramo. Sono il dottor Renato Benedetto Deli Carpini, che è specialista in medicina interna generale. Poi con lui c'è il dottor Alfredo De Domenico, che è otorinolaringoiatra, tra l'altro anche medico estetico. Le terme a volte, dottore, servono anche a questo. E poi c'è con loro anche il fisioterapista Gianluca Perego. Stanno arrivando tantissime domande. Allora, intanto ci chiedono, Gianluca, se la piscina termale viene utilizzata solo per le riabilitazioni oppure se è comunque aperta al pubblico e si può venire a fare dei bagni rigenerativi.
Ottima domanda informativa sul nostro centro delle terme. Allora, la risposta è sì, nel senso che l'apertura della piscina è anche consentita agli utenti esterni, non solo ai pazienti che vengono sottoposti ai nostri trattamenti. Oltretutto abbiamo attivi anche dei corsi, che sono corsi sostenuti da miei colleghi fisioterapisti, corsi benessere, che sono i classici corsi di ginnastica dolce, E questi sono determinate opportunità che magari anche di più le persone anziane sfruttano, col vantaggio di avere un'acqua calda in un ambiente confortevole.
Ci chiedono tra l'altro se sono adatte a tutte le età, se ci sono delle controindicazioni.
A tutte le età, perché stavo proprio dicendo che invece altre associazioni che usufruiscono della nostra piscina fanno dei corsi proprio finalizzati ai neonati o ai bambini molto piccoli. Sono corsi di avviamento all'acquaticità, corsi dove entrano anche i genitori, sono gestiti da società esterne, però utilizzano la nostra piscina con i bambini piccoli.
Uh-huh. Ci sono anche delle persone che vogliono sapere se ci sono dei limiti di durata di permanenza nell'acqua.
Allora, tendenzialmente sì, perché l'acqua a una determinata temperatura comunque sovraccarica anche il nostro corpo, in particolare ha un effetto vasodilatatore. Perciò la piscina è sicuramente utile per tutti. In questo ambito specifico diciamo che un utilizzo normale varia intorno alla mezz'ora, tre quarti d'ora di permanenza in piscina. Ovviamente, io parlo da fisioterapista, la valutazione medica per quanto riguarda i nostri pazienti che vengono sottoposti a riabilitazione in acqua è molto importante, perché ci sono anche dei fattori da tenere da conto per i pazienti. Primo fra tutti, magari se c'è una problematica a livello del sistema cardiaco che possa dare problematiche di sovraccarico poi per tempi prolungati in acqua. Però tendenzialmente l'acqua è accessibile da grandi piccini.
Ecco, questo per quanto riguarda l'acqua. Invece quando si fanno dei trattamenti termali con i fanghi, ci sono invece delle prescrizioni un po' più importanti, non è per tutti.
No, esatto, anche in questo caso l'applicazione, il tempo di applicazione dei fanghi è limitato a circa 20 minuti, non può avvenire quotidianamente, deve avvenire in giorni alterni, e anche in questo caso le patologie invalidanti o limitanti sono chiaramente le patologie dell'apparato cardiocircolatorio. Talvolta anche le patologie respiratorie, cioè quando siamo di fronte a delle gravi broncopatie, delle gravi difficoltà. Altrimenti, anche in questo caso, l'applicazione dei fanghi è concessa a tutti. Ovviamente, tenendo conto dell'attenzione che hanno i bambini, si chiede che il bambino abbia un'età maggiore di 4-5 anni. Perché? Perché prima di quell'età l'attenzione è molto minima, quindi mi immagino un bambino di 4 anni coperto di fango o in un bagno di acqua solforea, non credo che ci resti, magari forse anche sì, ma non credo che ci resti 20 minuti piacevolmente da solo, quindi sì.
È già stato detto molto, ma quali sono in particolare le patologie per cui viene consigliata proprio la terapia dei fanghi?
La terapia dei fanghi viene consigliata, di principio direi che la migliore è in presenza di malattie muscoloscheletriche, sicuramente, in tutte le forme delle malattie muscoloscheletriche. Ripeto, non come terapia risolutiva, ma come terapia adiuvante e di accompagnamento. Spesso e volentieri è anche consigliata in forma preventiva prima di arrivare a un trattamento fisioterapico manuale diretto. Perché? Perché i fanghi permettono di avere un rilassamento della muscolatura, e questo fa sì che si arriva meno contratti e meno sovraccaricati. Detto questo, l'altro campo di uso dei fanghi è la dermatologia. Come io avevo accennato precedentemente, pensiamo a tutte le forme di dermatiti, è un'ottima soluzione. Permette chiaramente, non nei momenti della situazione acuta, ma nella situazione che si protrae nel tempo, di avere un trattamento benefico che riduce l'uso della farmacopea tradizionale. Altro campo, i fanghi stessi non proprio, ma l'acqua in sé, per esempio in alcune patologie dell'apparato gastroenterico. Anche perché qui lo cito, il sito dove noi abbiamo il maggior numero di stazioni dell'apparato immunitario è il nostro intestino. Quindi assumere quotidianamente un bicchiere di acqua termale aiuta anche in queste patologie.
Possono aiutare anche a livello mentale, non solo
sicuramente
fisico, eh?
Sicuramente, sicuramente, perché è un ambiente, vuoi per come si presenta la struttura, che ha mantenuto questo suo aspetto antico, cioè legato agli anni 70, che fa ritrovare in alcuni un po' la casa di una volta, la casa del nonno, vuoi per l'altro il fatto che non c'è un timer, non c'è una tempistica stretta, anche se, come ho appena detto, l'ideale sarebbe starci 20 minuti, ma non è che al 21esimo minuto la persona venga strappata fuori dai fanghi o dalla vasca da bagno, ecco.
Allora, un'ascoltatrice ci ha detto: buongiorno, 85 anni, ho festeggiato i miei appunto anni, questo importante traguardo a Stabio per curare la schiena. Invece un'altra ascoltatrice ci dice: io soffro di disturbi circolatori, in particolare capillari fragili e vene varicose interne. La terapia per la sinusite potrebbe essere adatta anche nel mio caso, considerando che dovrei evitare evidentemente l'acqua troppo calda?
Beh, l'inalazione viene focalizzata sul volto, per cui la parte cardiovascolare non viene sollecitata, a livello degli arti non vengono coinvolti, sostanzialmente viene fatta, assomiglia alla terapia aerosolica, dove l'insufflatore, l'inalatore è a distanza di 30 cm dal volto, per cui sicuramente per la sinusite non ci sono problemi. Anche in questo caso uno potrebbe valutare, ecco, nella terapia inalatoria non è necessaria alla stretta prescrizione medica perché non è invasiva, però in quel caso anche lì una valutazione ORL per valutare o meno la presenza di ectasie venose all'interno dei segni paranasali può essere utile, però di fatto non c'è una controindicazione in questo caso perché viene coinvolto soltanto il distretto nell'inalazione, basta.
Ecco, Damiano invece dice: detto che non si può stare troppo a lungo nell'acqua termale, voleva sapere proprio il perché.
Perfetto, perché? Perché l'acqua termale è sì benefica, ma allo stesso tempo, come aveva anticipato Gianluca, comporta una vasodilatazione. Questo vuol dire che noi dobbiamo prendere in considerazione come se il nostro corpo fosse una membrana che è situata tra due, in un contenitore dove ci sono due camere, una che contiene più acqua e l'altra ne contiene meno. Che cosa tende a fare? A un certo punto il nostro corpo vuole equilibrare il livello di acqua che c'è dall'altra parte dove ce n'è di più, e questo incamerare un'eccessiva quantità di acqua, soprattutto in quei pazienti che possono avere delle broncopatie dove c'è un livello di, chiamiamo, liquido nei polmoni maggiore, oppure un cuore affaticato dove c'è un difetto delle valvole, questo può comportare dei danni significativi.
Invece un altro ascoltatore ci scrive: l'acqua termale però non fa bene a tutti, alcune persone accusano una ritenzione idrica abbastanza accentuata. È vero? E chiede: forse dipende dalle terme, dalla percentuale di zolfo contenuta nell'acqua? È un'informazione corretta?
Allora, dipende se viene assunta, perché ad esempio, adesso mi vengono in mente le terme di Fiuggi, che sono di tutt'altra tipologia, lì si fa la pinoterapia, ovvero l'acqua viene bevuta, allora potrebbe causare un problema di ritenzione idrica. Nel caso delle salsobromoiodiche non viene assunta. Poi, tra l'altro, come era stato detto all'inizio, l'acqua di Stabio ha un contenuto di zolfo inferiore alle altre, per cui tende a essere meno irritante, tanto che può andare bene anche nell'asma bronchiale, che per uno dice: come, hai lo zolfo, hai l'asma, e invece no, mm-hmm. Ha un effetto sulle mucose migliore. Ecco. Poi è chiaro, l'assunzione per bocca è un altro discorso, ma non c'è.
Paola invece ci chiede: io ho la fibromialgia da parecchi anni, potrei trovare un beneficio con le terme?
Sicuramente, non, ripeto, non sarà risolutivo, ma sicuramente un beneficio sì, certo, uh-huh. Perché il trattamento termale rilassa la muscolatura, rilassando la muscolatura c'è meno tensione e con una minore tensione il paziente ne ha un beneficio, chiaramente limitato nel tempo.
Invece qualcuno ci chiede come si tratta l'artrosi nelle terme.
L'artrosi si tratta nelle terme a diversi livelli, partendo da quello più semplice, con l'applicazione dei fanghi nella sede dove c'è l'artrosi dell'articolazione interessata. Perché questo? Perché il fango ha una duplice azione antinfiammatoria e sempre torno rilassa la muscolatura. Il passo successivo è un'attività e una collaborazione con la fisioterapia che insegna al paziente come comportarsi e come adoperare la propria articolazione in presenza di un'artrosi.
Se ecco, posso intervenire, Gianluca, certo. Ecco, anche sulla domanda precedente sulla fibromialgia. Noi abbiamo diversi pazienti con fibromialgia e il trattamento in acqua è un trattamento ottimale, perché le problematiche che sono a carico di questi pazienti sono prevalentemente problematiche di dolore, di rigidità muscolare e di poca propensione all'attività motoria. In quest'ambito la piscina, il lavoro riabilitativo fatto in piscina è veramente molto utile. E infatti abbiamo diversi pazienti che ne hanno estremo giovamento dal lavoro in piscina.
Infatti chi ha l'artrosi e comincia ad avere anche l'articolazione in parte bloccata tende a fare sempre di meno, no? Quindi invece si può fare molto con la fisioterapia.
Sì, sì, la mia risposta precedente era sulla fibromialgia, allora. Però lo stesso identico discorso sull'artrosi assolutamente sì, anche perché la cosa più sbagliata per un paziente con artrosi è stare fermi. Quindi l'ambiente, torniamo al discorso dell'ambiente in acqua, che ci differenzia un po' anche da altri tipi di lavori. Noi abbiamo fortunatamente diverse frecce al nostro arco, nel senso che abbiamo la piscina d'acqua riabilitativa, ma poi ovviamente eseguiamo il nostro lavoro anche nei normali box di fisioterapia a secco e abbiamo una palestra completa di macchinari aerobici isotonici, perciò lavoriamo un po' su diversi ambiti, diciamo un pacchetto completo. Sicuramente per il discorso artrosico la piscina è molto utile, perché comunque è un ambiente confortevole a basso carico e pazienti che hanno soprattutto anche tante volte paura, questa kinesiofobia, cioè questa timore a muoversi, portanti in un ambiente confortevole come quello della piscina magicamente ci sorprendono poi.
Allora, una domanda un po' più particolare: chi ha la stenosi spinale può fare i fanghi o è meglio il bagno termale?
Per la stenosi spinale diciamo che a questo punto bagni e fanghi si pongono un po' sullo stesso livello. Quello che lo differenzia è che la stenosi spinale è un problema di tipo strutturale, vuol dire che il canale si è ridotto, quindi la parte ossea sta sempre più stringendo e quindi non so fino a che punto veramente gli possiamo dare un grande sollievo. Sicuramente quello che gli si può offrire in questa forma di patologia è il benessere della riduzione della percezione del dolore in quelli che sono i trigger point, cioè i punti dove arriva la stimolazione nervosa come un'irritazione, e questo sicuramente sia con i fanghi che con la mobilizzazione in piscina e sia con la balneoterapia, in questo ne può trarre beneficio, certo.
Un'altra ascoltatrice scrive: saluti a tutti. Quando si è colpiti da acari o da scabbia sono adatti i bagni termali quando il peggio è passato? Grazie mille per la risposta. Non avevamo pensato di parlare di scabbia perché per fortuna è un problema un po' remoto, cioè non è così frequente, purtroppo succede ancora. Una volta venivano proprio anche curate queste patologie proprio con i bagni termali, no?
Certo, esatto, corretto, e la cosa si può fare ancora oggi. Il problema è al termine della malattia, perché purtroppo le terme sono un luogo aperto, un luogo in cui accedono diverse persone con anche altre patologie, per cui noi non potendo garantire una unicità del luogo di cura al paziente stesso, è più corretto dire che lo stesso può avvenire superata la fase acuta, però questa cosa si possono trattare.
Allora, qualcuno ci scrive: confermo per quello che riguarda il movimento. Ho fatto il cammino di Santiago di Compostela. Il primo giorno avevo male al ginocchio, a un'anca, il secondo giorno un po' meglio, il terzo giorno mi sentivo giovane come se avessi avuto 20 anni. Poi dice: oddio, non esageriamo, forse 35, però per dire che quando si parte poi insomma va sempre meglio, Gianluca.
Allora, io la mia scuola di fisioterapia aveva uno slogan che era movimento e vita. E questo già ci fa capire quanto è importante questo concetto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente codificato l'esercizio fisico come una vera e propria medicina. Come tutte le medicine, il problema non è se fa bene o se fa male, ma tante volte è la posologia, cioè la capacità di erogarla nella quantità e nel momento adatto. Il movimento in se stesso non fa praticamente mai male, ovviamente da fisioterapista escludo tutti quei fatti che sono tutte quelle situazioni estremamente acute, si parla di una frattura, si parla di uno strappo, di una condizione invalidante dove per un brevissimo lasso di tempo la parte infortunata non va mossa, e qui infatti dico subito: non va mossa la parte infortunata, ma nulla toglie che io posso muovere tutto il resto del mio corpo. In ambito riabilitativo, i pazienti non andrebbero mai tenuti fermi già dal primo giorno dopo quello che gli è successo.
Ci chiedono, ci sono benefici per l'osteoporosi?
Diretti no, indiretti sì.
Con una protesi dell'anca posso fare i fanghi?
Sì.
Sì, hanno anche benefici per quello che riguarda il dolore, immagino. Non abbiamo
Sì.
ancora parlato delle terapie del dolore, grazie ai
Sì,
fanghi.
sicuramente. Se io penso a una protesi dell'anca, visto la mia precedente esperienza, se penso a una protesi dell'anca, i due aspetti importanti sono: uno, il grosso ematoma che si forma, scusatemi l'espressione, sul sedere, per essere chiari, e lungo tutto l'arto inferiore, e questo non va altro che a premere contro la muscolatura, contro i vasi importanti che sono sia i vasi sanguigni che anche quelli nervosi, quindi il dolore, torniamo sempre lì. Quindi l'applicazione del fango torna utile perché ha un'azione drenante dell'ematoma, torna utile perché mi cura, rilassando la muscolatura, mi cura anche il dolore che io sto provando.
Un'altra persona ci dice, una mia amica che è in premenopausa, ha il problema di gambe gonfie, si può fare qualcosa? Al mattino si alza tutto bene, poi in giornata si gonfiano. Acque termali, fanghi termali possono fare bene o sono una controindicazione?
Possono fare bene, qua, c'è quello che si potrebbe definire il cammino, la terapia in piscina fatta con il cammino, con la funzione di drenare, quindi di attivare la muscolatura come azione di pompa. E poi, rimandando ai fisioterapisti, loro offrono degli ottimi trattamenti linfodrenanti, sia manuali, e laddove c'è necessario, si può arrivare anche a quelli meccanici.
Cioè, è vero che le cure termali possono aiutare anche a, tra virgolette, disintossicare il corpo? Ci chiede qualcuno?
Sì, senz'altro, certo, perché bevendo l'acqua termale, non solo applicandola con i bagni e con i fanghi, hanno questa azione detossificante, certo, questo era noto.
Quindi l'acqua termale si può anche bere?
Sicuramente noi abbiamo una fontana aperta al pubblico dove si può bere l'acqua termale.
Io sono uno che utilizza l'acqua termale ogni giorno. Quando passo per andare a cambiarmi in piscina, se mi ricordo, mi faccio
Sì,
un bel
anch'io.
bicchierone di acqua termale.
Questo di cui abbiamo detto sulfurea
Sì, sì, sì.
particolare, che tra l'altro curiosità, visto, rifacciamo un passo indietro, dicevamo le acque termali di Stabio sono state scoperte già in antichità, si parla dell'epoca romana e poi dalla storia che ci avete raccontato a un certo punto sono state anche abbandonate, poi la popolazione non ne capiva anche la funzione, no, non capiva le proprietà benefiche, a un certo punto sono state addirittura chiuse, sbarrate. sbarrate, e a causa di questo odore sulfurio molto forte venivano chiamate le acque maledette. Le acque marce, pensavano fossero totalmente...
Del diavolo anche.
Poi non sono neanche, come si dice, non è che concimano, quindi anche nella zona delle acque dove la sorgente una volta era naturale, probabilmente l'erba non cresceva più nemmeno. E questo per i contadini dell'epoca non era sicuramente un fatto positivo.
Ecco, non abbiamo forse detto ancora quanto tempo ci vuole per avere dei veri benefici. Quanto durano delle cure?
Ma sono variabili. Per quanto riguarda quelle muscoloscheletriche, tutto dipende dalla gravità della situazione che ci troviamo davanti. Se siamo di fronte a una situazione cronica, chiaramente i trattamenti andranno oltre una o due prescrizioni fisioterapiche. Se ci si trova di fronte a un infortunio, dipende dalla gravità dell'infortunio e qual è la tempistica con cui si è presentato il paziente. Mi allaccio velocemente a quello che ha detto il collega fisioterapista. La cosa importante, Gianluca, lui l'ha sottolineato, è il movimento rapido. Cioè il movimento rapido vuol dire il prima possibile bisogna riprendere l'attività motoria. L'attività motoria si intende non lo sport, ma l'attività motoria adattata all'individuo. E in questo loro sono molto bravi. Per quanto riguarda invece l'aspetto inalatorio, qui il collega De Domenico...
La parte otorinolaringoiatrica in genere sono trattamenti da 8-12 sedute, possibilmente continuativi. Si possono fare anche un giorno sì, un giorno no. Ecco, una cosa da dire, molti pazienti dicono ma se vengo ogni 10 giorni, no, in quel caso... non danno un beneficio, richiedono un po' di costanza e un po' di sacrificio, mi rendo conto anche del lavoro e tutto, però richiedono una continuità e possono essere fatti anche un paio di volte all'anno, anche senza in presenza di patologie importanti, anche per un aspetto preventivo, perché notoriamente, adesso meno, ma i nostri nonni andavano anche alle terme quando stavano bene, quello, per poi stare meglio durante la stagione fredda.
Beh, non per niente l'abbiamo detto proprio in apertura, sì. C'è gente che magari per fortuna non ha delle patologie importanti, le sceglie proprio per relax e momento di coccola. Beh, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, ricordo agli ascoltatori, con noi oggi c'erano il dottor Renato Benedetto Carmine, il dottor Alfredo De Domenico e Gianluca Perego. Io vi auguro buon pomeriggio, torneremo sicuramente sull'argomento.
Grazie.